Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi 10 maggio del 2026, qua praticamente lo vedete da come mi sono vestito, stiamo parlando proprio dell'inverno, fa un freddo pazzesco qua in Liguria, ma non è questo il tema fondamentale della giornata. Jerry, ora partecipa Antonio e tutti gli altri, a Uga, tutti quanti i commensali. La questione fondamentale è che è ripreso, aspetta, voglio vedere esattamente il titolo come l'avevo visto, perché era sul Libero, che era un titolo azzeccato. Adesso ve lo ridevo, perché il titolo era stupendo su questa cosa dell'antivirus, no? L'antivirus, l'antivirus, l'antivirus. Adesso, adesso ci arrivo. Riapre il circo del virus. Riapre il circo del virus. Tra l'altro, ho provato, ciao Claudio, ho provato a guardare pagina 2 per capire qualche cosa, perché l'avevo un po' sottovalutata questa vicenda del virus. Pagina 2 del Corriere della Sera, non ci ho capito assolutamente nulla, cioè nella dinamica, non riescono neanche a spiegarti la dinamica. Poi dopo, andando un po' avanti, la dinamica è molto chiara, cioè un ornitologo che va in una cazzo di discarica in Argentina, in una discarica, non a fare quel bird watching che piace tanto agli amanti della natura, no, va in una discarica per vedere gli uccelli che se mangiano le carogne, se vi è chiaro, e il signore va in questa discarica in Argentina, nel pezzo proprio più in fondo. Insomma, buongiorno e buona domenica. Ieri sera la tua rete 4 ne ha parlato di 15 minuti giù, intervistando anche Bassetti, esatto. E quindi questo signore va nella discarica, questo signore mi sembra che sia olandese, va nella discarica e cerca di vedere questi uccelli che se mangiano le carogne. E il problema è che c'è un topo particolare che in Argentina c'è un virus che si trasferisce dagli animali agli uomini. E lui e sua moglie si beccano sto virus. Il problema è che poi devono fare una crociera con 180 persone, e questa crociera cosa fanno? Salgono sulla nave da crociera, incontrano varie persone e contagiano altre persone, perché ci sono, mi sembra, 3 o 4 morti in questa nave da crociera. Però mega di qualsiasi tipo di contagio, anche non quelli terribili come in questo caso. Una volta che si sono contagiati e hanno finalmente capito che cosa succedeva in questa nave della morte, come viene soprannominata, queste persone, lo so che mi sentite a singhiozzo, però non abbiamo grandi alternative. Non so se i vostri messaggi arrivano in ritardo rispetto ad ora, che vedo che le cose stanno andando decisamente bene. Ragazzi, che facciamo? Smetto? Ditemi che cosa faccio. Me l'avete scritto in 100 che si blocca. Cosa faccio? Ditemi che cosa faccio. Se volete, io spengo, vado a farmi i cazzi miei. Lo so, in questo posto c'è una connessione di merda. Che devo fare? Allora, questi signori vanno sto vedendo. Tutti voi che mi scrivete che si blocca. Ma smettetela, ora si sente. Vediamo, vai avanti, grazie, grazie. Sì, sono praticamente in una grotta. Allora, questi signori vanno sulla barca, contagiano un po' di gente, tra cui il medico di bordo e tra cui un altro po' di gente, e si capisce che c'è questo cazzo di antivirus, anche perché non è che lo becca il medico di bordo in 3 secondi, e prendono degli aerei e si spargono per il mondo. La moglie di quello che è il paziente zero, per dirvi come non avevano evidentemente capito nulla, ma ci sta, poveracci, va su un aereo, e su quell'aereo ci sono, praticamente muore in aereo, perché stava talmente male che le hostess capiscono quando lo mettono seduta che stava per morire, poi la riportano in ospedale e muore. E già qui vi racconto l'ultima parte della storia. Alcune persone che erano in quell'aereo sono arrivate in Italia, e queste persone che sono arrivate in Italia sono, diciamo, in quarantena. E da lì nasce il fatto che se esci e vai fuori e ti dicono: oh, ma che ne pensi dell'antivirus? Che cazzo ne so che devo pensare dell'antivirus? E tutti quanti a spiegarti cosa vuol dire. Cioè, dovete sapere che bisogna essere seri su queste cose, evidentemente, ma purtroppo di pandemie, di contagi mortali, di malattie terribili, e ce n'è una all'anno, due all'anno, tre all'anno. E l'idea che queste cose noi ormai dopo il Covid le drammatizziamo e prendiamo dentro tutti quanti gli esperti che ci spiegano quanto possono essere letali e terribili per noi, crea quel circolo di cui. Una dimensione terribile se tu pensi a dei virus che ti ammazzano, ma anche una dimensione per cui su 180 persone che c'erano la barca solo alcuni si sono contagiati e il tasso di contagio, secondo gli esperti di questo virus, è relativamente molto basso. Quindi insomma devi starci a contatto per un bel po' perché non ti contagi così facilmente. Basta che non provano a richiuderci in casa, stavolta mi rifiuto, ma non penso che sia questo il caso. Seconda notizia di giornata, evidentemente la questione che riguarda Garlasco, e qui su Garlasco succede una cosa in più che, devo dire la verità, è piuttosto preoccupante per, come si chiama, per Sempio, perché prima di chiamarlo a testimoniare, quindi un anno e mezzo fa, in cui non l'avevano ancora indagato, gli mettono delle cimici in macchina. Lui prende la sua macchina prima di andare al centro commerciale dove lui lavora, vende schede telefoniche, prende un appunto e lo butta nella spazzatura. I carabinieri, ma non quella di casa sua, una spazzatura fuori, lontanissimo da casa sua. E i carabinieri vanno a vedere questa spazzatura perché si impensieriscono, com'è possibile che non butti la spazzatura sotto casa sua e la butti in un posto così lontano, e trovano questo pezzo di carta con degli appunti scritti a mano: omicidio Chiara Poggi, tutta una serie di cose che riguardano l'assassino di Chiara Poggi. Allora, vedete, tutto questo dà l'idea di questo, che è l'assassino che scrive, fa i soliloqui, però dovete anche pensare che questo signore è stato in questo processo sostanzialmente per 20 anni, e per 20 anni parlava da solo, scriveva degli appunti da solo, probabilmente per capire cosa gli avrebbero chiesto. Cioè, non voglio dire che queste siano delle cose normali, ma voglio anche dire, brava Benedetta, che forse le carte, se erano così compromettenti, le poteva bruciare a casa con un piccolo fiammifero, perché è un appuntino di carta così, un appuntino così a quadretti. E ho tutta l'impressione che veramente ancora non ci sia quella prova fumante. Uno scrive assassino Chiara Poggi e tutta una serie di cose su quel foglietto di carta, e che vuol dire? Non lo so, non riesco a capire come tu possa, anche perché lui doveva essere interrogato, sapeva che era in mezzo a tutto il casino. Anche io scrivo da solo, dice, stai attento a quello scrivi, come ti chiami? Dessicard Design, perché sono cazzi tuoi se scrivi qualche cosa che può essere usato contro di te da una procura che pensa che tu sia l'assassino. Kiev, cose serie, ieri c'è la parata di Putin, è una parata in tono molto dimesso, però Putin dice delle cose molto interessanti, pronto a trattare, e lo dice nel giorno della parata, e chiede a Schröder di essere l'uomo della trattativa. Schröder non è uno qualsiasi perché non solo è tedesco, ma era anche l'uomo di Putin nel gas putiniano, appunto. Però qui è molto interessante l'analisi che fa uno di questi soliti analisti politici internazionali. Dice: state attenti perché questa potrebbe essere una tattica tipica dei russi, una tattica manipolativa, e cioè l'idea che si possa trattare, individuare la persona con cui trattare, eccetera, può ricondursi all'idea tipicamente di disinformazia putiniana per cui si parla alla società civile russa che è piuttosto stanca di questa guerra. E quindi in realtà è rivolto più all'interno che all'esterno questa idea della trattativa. Questa potrebbe essere una chiave di lettura rispetto a quello che tutti quanti i giornali oggi raccontano come il Putin trattativista. Bellissima l'intervista a Eyal Waldman, e voi direte chi cazzo è? È un signore che ha una società in Israele, la vende a 7 miliardi di dollari a Nvidia, quindi un billionaire israeliano, ma anche un ipertrattativista con i palestinesi. Nella sua azienda c'erano ingegneri palestinesi, amico dei palestinesi, vuole la pace dei palestinesi. Ma la sfiga è che questo Waldman era a Venezia a guardarsi la biennale e viene intercettato dalle manifestazioni propal. Ovviamente nessuno dei propal sa chi sia questo Waldman, perché ovviamente è un signor nessuno dal punto di vista estetico e mondano, anche se è un billionaire. E lui si avvicina a questi e dice: ragazzi, ma guardate che qui non va bene, non state facendo la cosa giusta per la pace, avete molte ragioni, ma bisogna ragionare. Cioè, questo è un dialogante con i propal, che ovviamente quando gli dice lui a loro che è un israeliano, lo mandano a fanculo, lo riempiono di insulti. vi segnalo che questo ragazzo, Wallman, ha la figlia, 24enne, morta il 7 ottobre a Nova Festival, quindi insomma potrà essere un po' incazzato. No, nonostante tutto questo è un dialogante con i palestinesi, eccetera, si becca pure gli insulti della manifestazione dei palestinesi e oggi in un'intervista ci spiega come il dialogo in realtà sia fondamentale e che il 7 ottobre sia stato per tutti gli israeliani, non soltanto i figli di Netanyahu, una cosa terribile e che il piano di Trump, perché loro ci credono al piano di Trump, a differenza di tutto il mondo che lo prende come ridicolo, in realtà non è attuato in quel parte del mondo per il semplice motivo che Hamas non vuole rinunziare alle armi. Direi che per oggi è tutto, anche perché qua la